La felpa non ce l'ha e neanche il cappuccio, non ha uno sguardo torvo, anzi, eppure se ti dico che ho davanti sono sicura che nella tua mente apparirà un'immagine ben precisa, ma molto probabilmente sarà sbagliata. Ciao, sono Teresa Potenza e sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale. Questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e, perché no, anche la tua vita personale. Professione hacker. Di la verità, stai pensando già a un uomo probabilmente di carnagione chiara, giovane, con la felpa, col cappuccio appunto, giusto? E invece con me, oggi, con noi, ho Gioda, hacker, anzi ethical hacker, e non è un uomo, ma una donna che tra l'altro stimo tantissimo e non è affatto odiosa e antipatica, a patto che non la facciate arrabbiare ovviamente. Tra l'altro ha anche un podcast che davvero ti cambia prospettiva, ti cambia la visione che hai sul mondo degli hacker, ma in realtà direi sulla vita, soprattutto se sei donna anche tu, tant'è vero che io proprio di recente ho fatto ascoltare anche a mia figlia una sua puntata, poi ti dirò quale. E il suo podcast si chiama Io Hacker e lei è appunto Gioda, cioè Valentina Nardecchia. Ciao Valentina, sono entusiasta di averti con me oggi in questa puntata che sarà particolarmente gustosa.
Ciao Teresa e ciao a tutti quelli che ci ascoltano, grazie, per me è lo stesso, lo sai, anch'io adoro il tuo podcast e sono molto onorata di essere qui. E grazie per la descrizione, bella.
No, adesso però lascio parlare te perché io ho detto proprio due cose. Tra l'altro sottolineo ethical hacker, quindi adesso voglio che sia tu a spiegarci di che cosa si tratti e anche magari già che ci sei, dici se è stato un percorso lineare o un colpo di fulmine.
Beh, allora parto dalla fine, quindi parto dalla cosa che preoccupa di più. Quindi ethical hacker vuol dire che esistono gli hacker etici, nel senso che in realtà la parola hacker non è una parola negativa, con una connotazione negativa. Gli hacker non sono i criminali informatici, però nella narrazione che c'è stata negli anni ha portato a tradurre hacker come criminale informatico. In realtà nel gergo tecnico chi è un criminale informatico per noi è un cracker, uno che crack, rompe. E quindi, quindi negli anni alla fine abbiamo detto ok, ci stanno mescolando tutti, ci trattano tutti come dei criminali, troviamogli un nome che faccia capire che noi agiamo anche per il bene. E quindi ethical hacker, cioè hacker etico. Ed è un hacker etico chi nella sua professione utilizza gli stessi strumenti dei criminali informatici per difendere o per proteggere delle infrastrutture, dei sistemi, dei computer o cose del genere. Oppure fa attacchi simulati alle infrastrutture del cliente o delle banche, delle pubbliche amministrazioni per vedere dove ci sono le vulnerabilità e correggerle. Quindi diciamo abbiamo gli stessi strumenti dei cattivi, ma siamo buoni.
Guarda, grazie per questa distinzione anche tra hacker e cracker, perché effettivamente cracker direi che resta proprio lì e non se ne parla e quindi non si sa di solito di che cosa si tratti. Allora, adesso voglio dire anche subito perché sei qui. Perché ovviamente quando parliamo di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale generativa in particolare dobbiamo anche parlare di sicurezza, quindi con chi meglio di una ethical hacker parlare di questi temi, per cui oggi affronteremo proprio questo, come anche l'intelligenza artificiale stia cambiando il concetto e anche le modalità con cui si fa sicurezza online, ma anche come noi possiamo, diciamo, un po' difenderci, ma sappiamo che difenderci al 100% non possiamo, però comunque come possiamo prevenire il più possibile attacchi, ma ecco, diciamo attacchi nel senso di evitare che i nostri dati magari finiscano nelle mani sbagliate, oppure avere degli attacchi, magari adesso si parla molto di prompt injection, quindi anche attraverso i contenuti generati dall'intelligenza artificiale generativa. Quindi voglio proprio che tu ci aiuti a capire tutti questi concetti. Lo farai naturalmente nel tuo linguaggio fantastico e semplice, quindi potremo capirlo tutti, io compresa. Partiamo allora adesso con una domanda anche che ci introduce, ecco, questo che è il tema di oggi. Ma che cosa significa sicurezza, intelligenza artificiale generativa e stare attenti a quello che appunto è la nostra presenza online? Cioè, come sono connesse tutte queste cose? Io sto su ChatGPT, sto appunto cercando di farmi aiutare, non lo so, in qualcosa, faccio la mia conversazione, già lì devo stare attenta alla mia sicurezza? E se sì, come?
Allora, rispondo con un detto che è ancora valido, anzi è sempre valido, che noi abbiamo, che l'unico computer sicuro è quello spento. Quindi, se tu mi chiedi, devo stare sempre attenta? Assolutamente sì. Non tanto per lo strumento che usi, ma perché l'ambiente potrebbe essere compromesso. Quindi, quando parliamo di sicurezza e diciamo, che ne so, quell'applicazione ti fa rischiare, o che sia di intelligenza artificiale, che sia ChatGPT o Facebook o qualunque cosa, non sempre intendiamo che il programma ti fa rischiare. Ma se il tuo ambiente non è sicuro abbastanza, quindi il tuo computer, la tua rete, il posto dove ti trovi, tutti questi fattori non sono sicuri abbastanza, rischi, sì, rischi. Rischi perché, e adesso arrivo all'esempio di ChatGPT o gli strumenti così, rischi perché, per esempio, con il prompting tu potresti dare allo strumento molte informazioni su di te. E se il tuo ambiente non è sicuro, perché per esempio c'è un malware, uno spyware sul tuo computer, tutte queste informazioni che sono molto di dettaglio e che possono essere anche personali, perché magari stai facendo, che ne so, brainstorming, potrebbero arrivare a chi non deve. Quindi la sicurezza, ahimè, e per fortuna mia, del mio lavoro, è un ambiente molto molto ampio. Infatti si parla, cioè anche nel nostro settore ci sono molte, mille specializzazioni, ci sono quelli più specializzati sul malware, quelli più specializzati sui sistemi, quelli più specializzati sulla sicurezza cosiddetta perimetrale, che non è soltanto le videocamere negli uffici, ma anche proprio dei perimetri delle reti, dell'azienda, di casa e così via. E poi c'è il social engineering, quindi diciamo ognuno di noi può essere specializzato in un settore o più di altri, proprio perché la sicurezza riguarda molto spesso gli ambienti. Come si interfacciano, come si interconnettono, come si connettono queste applicazioni in tanti modi diversi. Quindi diciamo che bisogna avere quel limite piccolo di paranoia, di attenzione a dove si lavora, come si lavora, in che ambiente, e stare attenti alle cose classiche che ci hanno detto fino adesso.
Dicene qualcuna, dai. I tre consigli per cercare di difendersi il più possibile quando stiamo online.
Esatto. Allora, i tre consigli sono quelli classici, che sono le password e l'autenticazione a due fattori, che ormai quasi tutte, ma anche insomma le cose importanti, ce le chiedono sempre. E questo ce lo dicono in continuazione, ma una cosa magari buffa che pochi sappiamo è che in Italia ancora il 40% delle persone usa la stessa password per tutte le applicazioni, e usa delle password, tipo una delle password ancora più utilizzate nel mondo è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso siamo arrivati a 7, 8 perché ti obbligano a mettere 8 caratteri, ma cioè, quindi stiamo salendo, eppure è ancora molto usata.
Guarda, quindi ti interrompo un attimo perché grazie a te ho imparato questa cosa da qualche tempo. E quando lo racconto, perché comunque è una cosa che secondo me bisogna, di cui bisogna parlare anche quando ci capita l'occasione, perché appunto è importante ricordarci questo concetto. Allora, quando dico, non so, ma la password cambiala, insomma, non ogni 3 anni, cambiala un po' più spesso e mettici dentro maiuscoli, minuscoli, numeri, falla almeno di anche più di 8 caratteri, mi guardano con degli occhi, insomma, così. Quindi tu ce lo confermi?
Sì, assolutamente sì. Posso dare un dato che è molto interessante, anzi una specie di indovinello. Ti chiedo, secondo te quanto tempo ci vuole ad indovinare una password lunga 12 caratteri, di cui maiuscole, minuscole e numeri e caratteri? Prova a dire un numero.
Un giorno? 3 giorni? Non so, boh.
6 secondi.
Scusate, in diretta questa cosa, è il mio stupore. Io dicendo un giorno volevo far vedere che ero preparata e quindi sapevo che vuole poco, 6 secondi, bene, ottimo.
Ovviamente più è complessa, meno ci rappresenta, meno ci sono dati, più ci sono lettere non ripetute. Ecco, questo la rende più complessa e allunga questo periodo. Voglio anche sfatare questa paura che uno dice allora che la cambio a fare, tanto ci vogliono solo 6 secondi. In realtà questi secondi si calcolano se tu fossi il mio target preciso. In realtà rubare le password è un'attività più di routine per un criminale informatico, nel senso che lui è come la pesca a strascico. Io butto la rete e tutto quello che mi viene è così. Quindi se io cambio spesso la password, in questa rete fatico di più ad entrarci. Ecco, quindi questo è il primo consiglio. Però ne voglio dare uno che è un po' strano, che a volte viene sottovalutato, non viene mai dato. Così come nelle case, noi facciamo spesso pulizia. Facciamo pulizia anche negli angoli che non si vedono, anche negli ambienti che sono un po' nascosti. Bene, molto spesso nella nostra vita virtuale ci troviamo a collegarci magari a dei siti dove fai utenza e password perché ti danno un regalo, perché tu ridi, perché sai dove voglio arrivare. Ci fanno un regalo o perché semplicemente dobbiamo utilizzare quell'applicazione quella volta e poi non la utilizziamo mai più. Però ce la teniamo, può sempre servire, sai, tipo quegli accumulatori seriali, io sono una di quelli. No, la metto qui, mi servirà. E poi c'hai degli armadi che ti esplodono e ti distruggono la stanza e tu non hai lo spazio per mettere le cose importanti. Bene, questo che, diciamo, un esempio in casa potrebbe essere dire vabbè, mi compro un altro armadio. In realtà nella vita virtuale quegli account dimenticati sono un potenziale veicolo di violazioni e di rischio per noi. Perché? Innanzitutto perché ce li dimentichiamo lì, non sappiamo più di averli e quindi lì la password è sempre quella. Magari è quella che abbiamo usato per tutti gli altri account, quindi trovano quella di tutti. Inoltre questi sistemi potrebbero essere a loro volta attaccati e quindi avere i nostri dati, che non avevano motivo di stare lì. Quindi il mio consiglio, che questo forse è meno sentito, è tenete pulizia del vostro virtuale, nel senso che se vi collegate a un account perché dovete fare una cosa e poi non lo usate più, chiedete la cancellazione. Chiedete proprio la cancellazione dell'account, dei dati e di tutto quanto, tanto se vi serve di ricollegarvi e di riutilizzarlo, lo riutilizzerete. Ovviamente non parlo delle applicazioni che usi spesso, sempre, tutti i giorni, ma quella che una volta ogni tanto non c'è nessun problema. Ci si cancella, tanto tutte le applicazioni legali devono avere la possibilità di farti cancellare e di togliere i tuoi dati. Quindi, ringraziando il cielo, abbiamo il GDPR. Utilizziamolo.
Sì, io prima sapevo dove stessi andando semplicemente perché l'ho vissuto. Grazie a te ne sono uscita, perché mi hai raccontato appunto che cosa fare, mi hai spiegato che cosa fare, ma davvero questo è una cosa a cui assolutamente non pensiamo. Nel mio caso avevo aperto un account per un servizio che ho usato effettivamente, come dicevi tu, una volta sola. E qui dopo anni me ne sono assolutamente dimenticata e poi mi sono arrivati messaggi da Google dicendomi stai attento che non so, i tuoi dati stanno andando nel dark web e io aiuto, che cosa sta succedendo? E quindi queste sono cose che certo succedono, pensiamo di no, però poi quando capitano poi possiamo avere dei problemi poi seri di perdita appunto di dati importanti. Allora, parlando invece di intelligenza artificiale, naturalmente c'è da decenni, però ti voglio chiedere questo: con la diffusione invece dell'intelligenza artificiale generativa, per chi fa il tuo lavoro è cambiato qualcosa? E se sì, che cosa?
Allora, sì, la risposta è sì, perché comunque l'intelligenza artificiale ha modificato tutti i settori, ha messo in discussione tutto. E sì, ha cambiato molte cose. Però la cosa positiva è che le ha cambiate in attacco, ma le ha cambiate anche in difesa. Quindi dal punto di vista dei criminali hanno degli strumenti molto molto più sofisticati e molto molto più, come dire, in alcuni casi che hanno lasciato un po' spiazzati, perché hanno accelerato la velocità in una maniera esponenziale. E la velocità, anche se si pensa al contrario, si pensa chissà quale tecnologia serva a un criminale informatico, al criminale informatico serve la velocità, perché è il fattore tempo che cambia tutto quanto. Lo dicevo prima, se io cambio una password, facciamo un esempio, una volta al giorno e qualcuno sta cercando di prendere le password, la mia password, una volta che l'ha trovata, il giorno dopo è già più inefficace, quindi posso dire una parola così, l'ho fregato sul tempo. Quindi l'intelligenza artificiale che ha accelerato ha reso più veloce tutto quanto, ha messo in difficoltà chi difende. Questo perché, per esempio, la creazione di malware, la creazione di virus è ovviamente demandata, cioè ChatGPT fa codici anche di buon valore, di buona qualità, e li fa in un tempo brevissimo. Nessun programmatore arriva a quella velocità, nessun programmatore ha accesso a tutti i dati che ha a disposizione ChatGPT o famiglia. Quindi un cracker che vuole creare dei malware li può creare non solo continuamente diversi, ma li può creare addirittura già quelli che noi chiamiamo polimorfici, cioè quelli che una volta attaccato il primo computer, poi quando si trasmettono cambiano. E quindi qualunque antivirus deve agire sul cambiamento. Ecco, questo lo ha reso semplice in una maniera imbarazzante. Per non parlare del phishing, per esempio, che è il tentativo di carpire informazioni dell'attaccato. Ecco, il phishing a cui eravamo abituati, del signore che stava morendo in Centro Africa e vuole lasciare proprio a noi 2 milioni di euro, ecco, quello non è phishing, non ci crede più nessuno, è così. Ma il phishing che riesce a fare una intelligenza, uno strumento di generativo, è una qualità che sfida noi che lo conosciamo, cioè che dobbiamo addirittura alcune volte, io mi sono trovata a dover vedere il codice delle mail per capire che era un trucco. Ecco, questi sono sicuramente degli impatti importanti. Poi ci sono altre tipologie, tipo i deepfake o lo studio delle vulnerabilità, per esempio. Cioè l'intelligenza artificiale può capire se un ufficio o un'azienda così è vulnerabile, il suo codice è vulnerabile, in maniera molto più veloce di quanto lo possa fare un attaccante. Però la buona notizia è che se questo impatta i cattivi, impatta anche i buoni.
Volevo chiederti proprio questo, infatti dicevi all'inizio che sta dando anche di più strumenti anche a voi, appunto anche a chi è dalla parte degli hacker, appunto, e non cracker, come dicevi tu.
Sì, sicuramente, infatti così come c'è la velocità a scrivere un nuovo virus, c'è la velocità a intercettarlo. Ci sono molti più automatismi che si possono mettere quando si difende. Quando qualcuno come noi, un ethical hacker, difende una rete, immaginiamolo proprio come un castello fortificato che deve essere difeso. Un conto è che io devo muovermi da una torre all'altra, fisicamente camminare, un conto è che ho uno strumento di controllo di tutte le torri. Noi, prima dell'intelligenza artificiale, prima dell'avvento così pervasivo, avevamo un centro di controllo dove ci sono controllo su tutte le torri, su tutti i torrioni, su tutte le cose. Però se arrivano più attacchi, come di solito succede, più attacchi da più fronti, tu devi gestire i vari attacchi. E c'è la, tra virgolette, la lentezza umana, cioè il tempo che io identifico l'attacco, reagisco, metto in campo le mie difese. È un tempo che con questi strumenti è un tempo che si abbatte notevolmente, quindi la mia difesa è migliore, è più veloce e, come dicevo prima, il tempo fa la differenza. Quindi se io abbatto anche solo di 5 minuti un attacco, vuol dire che magari quelli non sono riusciti a prendere i dati, oppure che riescono, insomma, a fare meno danni, a prendere meno dati. Ecco, quindi la buona notizia è che se l'ha cambiato per i cattivi, l'ha cambiato anche per i buoni e ci permette di fare tutta una serie di azioni in difesa molto più efficaci.
Ma nel tuo lavoro ti è mai capitato di magari dover difendere o comunque venire a conoscere magari un sistema, ecco, e pensare che fosse davvero troppo vulnerabile. Quindi, cioè, hai trovato comunque situazioni, magari di aziende anche strutturate, grosse, dove la sicurezza era troppo vicina allo zero?
Io ti posso dire, senza fare nomi, perché insomma ovviamente non li posso fare, però anche, ahimè, anche nella pubblica amministrazione è capitato, anche in aziende private che invece spendevano tanto sulla difesa. Però ecco, lì c'è una cosa molto buffa che devo dire, e che per la quale sono stata anche coinvolta in un progetto molto interessante di recente che sta partendo ora, che è il cosiddetto human factor. Lo human factor, cioè il fattore umano, dice proprio questo, che l'essere umano è una opportunità o una vulnerabilità. E in quei casi, quando mi sono trovata con una difesa abbattuta, non era tanto per le tecnologie, perché mi sono trovata di fronte a fior fiori di tecnologie. Ma, per esempio, questo che sto pensando, in quel caso, in un accesso a un sistema con dietro la polizia, su cui io addirittura ho dovuto giurare io sulla Costituzione, perché non avendo fatto il militare, perché donna, ai tempi miei, ho dovuto giurare sulla Costituzione perché accedevo a un posto, praticamente immagina una sorta di bunker. Chiedo la password dell'amministratore perché dovevo accedere, era appiccicata con un foglietto. Ed è una cosa terribile, che non si fa, non si fa. Ecco, quindi ovviamente sì, devo dire, sono passati tanti anni, tante cose sono cambiate, sono migliorate, però il fattore umano ha bisogno di... fa fatica, perché mettersi al sicuro è faticoso. E quindi chi non ama la fatica, oppure magari ama la fatica ma la spende altrove, la spende sul proprio lavoro, sulla propria attività, ma non tanto sulla sicurezza.
Il fattore umano, quindi gli esseri umani fanno sempre la differenza nel bene e nel male, quindi possiamo veramente fare tanto oppure tanti danni. Dal tuo punto di vista, quindi proprio di hacker dentro, proprio hacker, l'evoluzione, il miglioramento, l'automiglioramento dell'intelligenza artificiale e di quelle generative, spaventano oppure comunque ti magari incuriosiscono, anzi ti sfidano? Ecco, qual è il tuo punto di vista su questo?
Ecco, questo è un pensiero hacker, e il pensiero hacker prevede che la tecnologia è sempre al mio servizio. E tu lo dici sempre in tutti i podcast, e per questo io lo amo particolarmente, perché ci sono altri podcast in cui parlano di intelligenza artificiale come o di una divinità o di una cosa da distruggere. Ecco, è uno strumento che sicuramente sconvolge, come sconvolse internet quando arrivò il web. Ecco, io ci trovo la stessa polarizzazione, ma da hacker dico, se è uno strumento io lo posso controllare, finché lo controllo va tutto bene. Quando ne conosco i rischi mi posso preparare e difenderle, quando conosco i pregi li posso utilizzare a mio vantaggio. Quindi questo pensiero non mi preoccupa. Certo, c'è da dire che esistono le generative che noi tutti utilizziamo, ma ci sono anche le generative cattive. Lo sai bene che esistono delle modifiche alle intelligenze artificiali a cui è stato tolto la protezione etica, e quindi quelle fanno un po' più paura, perché sono quelle che, se tu dici come faccio a fare il delitto perfetto, ti tirano fuori la soluzione, o se tu chiedi come costruire una bomba te lo dicono. Però questa cosa esisteva all'inizio di Google, prima che mettessi i filtri etici, esiste nel dark web, quindi questa cosa esiste nel mondo, è soltanto cambiato lo strumento con cui ci accediamo. Questo mi fa paura, da un punto di vista umano sì, ma mi fa paura che esista una bomba, non che esista uno strumento che mi dice come costruirla.
Sì, forse la chiave sarà sempre anche proprio starà a noi, cioè capire anche che cosa abbiamo davanti, e quello che dobbiamo sempre ricordare è che non dobbiamo prendere tutto per oro colato, quindi anche quello che ci viene generato, non soltanto se ci sono delle infiltrazioni cracker, ma anche perché proprio sbagliano, e quindi dobbiamo esserne consapevoli. Ma i tre consigli per, tornando ai nostri fantastici titoli, i tre consigli per chi usa quotidianamente nel suo lavoro un'intelligenza artificiale generativa come Claude, ChatGPT, insomma, tutta la famiglia, come dicevi tu prima, sono gli stessi dal punto di vista della sicurezza, sono gli stessi di quelli che ci dicevi prima parlando di sicurezza in generale, o bisogna avere qualche accortezza in più?
Ma no, ad oggi, e tu mi insegni che quello che diciamo in questo momento, magari tra 10 minuti su questi strumenti viene smentito, perché sono in continuo divenire, in continua modifica, in continui aggiornamenti, quindi così. Ad oggi non ci sono tutele extra che debbano essere mantenute, se non quelle appunto di usarla in un ambiente sicuro. Di per sé oggi dicono l'intelligenza artificiale non può essere violata, il che è da una parte vero, perché per violare un'intelligenza artificiale ci vogliono degli strumenti, tipo per esempio l'avvelenamento dei dati, che la potenza computazionale che impiegherebbe è talmente titanica che non si riesce a raggiungere, e quindi diciamo che sono impossibili da violare, un po' come la blockchain, le criptovalute. Noi diciamo che sono impossibili da violare non perché tecnicamente non è possibile, ma perché non abbiamo la potenza di calcolo planetaria per farlo. Quindi in questo momento non è che ci sono delle cose che ci espongono più di altre. In un futuro non lo posso sapere, non lo possiamo definire in questo momento.
Vorrei finire con una sorta di gioco in cui facciamo una scala da 1 a 10 e ti dico alcune tecnologie che mi sono venute in mente, poi nel caso se chi ci ascolta vorrà sapere la stessa cosa su altre, te lo farò sapere e magari facciamo il seguito di questa puntata. E tu vorrei che mi dicessi se questa scala sono più verso l'1, quindi non tanto una minaccia, ma quasi anzi neutrali, oppure 10 sono proprio davvero una minaccia, perché cosa? Per la nostra sicurezza digitale, ovviamente. Quindi da 1 a 10 parto con ovviamente intelligenza artificiale generativa.
Non ricordo, sicuro è 10?
Esatto. No, è il contrario. L'uno,
al contrario.
Niente di che.
Niente problemi.
10 proprio troppo rischiosa, ecco.
Allora, questo direi un 1 tecnico, ma un 7 umano, perché la persona deve mantenere il controllo, e quindi a volte si lascia andare a tutto quanto, e quindi...
Chiaro, bello questa divisione, mi piace. E invece social media?
Ah. Social media 10 su tutti i fronti, tecnico, etico, privacy, umano.
Non me ne intendo, ma sono d'accordo. Ero già d'accordo prima.
Se ci fossero 11 potrei mettere 11.
Bene, mi fa piacere sentirlo dire da te. Invece gli smart home devices, tipo insomma Alexa o chi per essa?
Tra l'8 e il 9. Da un punto di vista tecnico, anche se le aziende garantiscono così, ma da un punto di vista tecnico aprono molte porte. Ti dico soltanto una cosa che può essere buffa: c'è stato 2 anni fa una violazione di una rete di un casino che è partita dal feeder automatico dei pesci rossi.
Bene.
Sì, quindi
ottimo. Grazie anche per aver detto questo. No, davvero, a volte ci sono cose così banali che vediamo tutti i giorni e che non vediamo però con questi occhi, quindi avere una prospettiva diversa ci aiuta soltanto, ecco, ad essere più consapevoli. E non so se posso generalizzare su questo, quindi se non si può prendi un esempio singolo oppure lo saltiamo, sarebbe l'ultimo che mi è venuto in mente, cioè le app, quando scarico un'app. Ecco qua però io generalizzo, perché di app ce ne sono milioni, quindi questo livello sicurezza?
Allora sì, fai una domanda difficile, perché le app sono mille e quindi, e poi i livelli di pericolosità di un'app sono su vari, appunto hanno livelli diversi. Sicuramente le app che vengono scaricate attraverso gli store, diciamo quelli classici, l'Apple Store, Google Store, quelli di Samsung, diciamo sono abbastanza certificate dal punto di vista della loro funzionalità e o dannosità. quindi diciamo di quelle siamo un po' più tranquilli, siamo meno tranquilli su quelle scaricate così. Io ce n'ho qualcuna scaricata strana, però so che cosa andare a vedere, so che cosa andare a verificare, quindi chi non ha questa competenza ovviamente gli conviene usare i canali tradizionali. Però le app quando possono essere pericolose? Innanzitutto possono essere pericolose da un punto di vista di privacy e condivisione dei dati, perché molto spesso nei terms and condition, cioè nel contratto di uso dell'app, che di solito sono 300.000 pagine che nessuno mai legge, là dentro devono scrivere dove vanno a finire questi dati. E soprattutto in app al di fuori del GDPR, al di fuori dello spazio europeo, ovviamente molti stati sono autorizzati a venderli i dati e quindi i tuoi dati stanno ovunque e tu non lo sai. Quindi diciamo questa pericolosità c'è sempre con tutte le app, anche le più lecite così. Inoltre qual è la pericolosità subdola delle app? Che di solito un'app è sviluppata da una casa madre, cioè da qualcuno, da un'azienda che sviluppa il programma che fa quella cosa. Per esempio penso a un calendario, faccio un esempio banale. Però quell'app per funzionare sui vari telefoni deve appoggiarsi sul software del telefono e quindi utilizzare del software che si chiamano librerie del sistema del telefono. Apple ha le sue, Android ha le sue, e così Google e così via. Questa interfaccia tra l'app e le librerie potrebbe creare delle vulnerabilità e là dentro potrebbero esserci problemi tecnici. Adesso sto semplificando, se mi sente un collega perdonami, però sto semplificando per rendere
lo
più
fai
semplice
per noi.
Sì, sì. Quindi là potrebbero annidarsi delle rogne, ecco, partiamo così. Così come l'utilizzo di strumenti per far funzionare le app, per esempio tenere sempre il Bluetooth acceso perché c'è un'app tipo il GPS o il GPS, la posizione, cioè queste cose sono dei rischi, perché il Bluetooth è un canale che si mantiene sempre aperto e che chiunque vicino a te può accedere, può riuscire ad accedere. Quindi, che ne so, queste app che fingono ad utilizzare della strumentazione potrebbero indirettamente essere un pericolo. Quindi magari l'app, il calendario non c'ha nessuna colpa, poverina, però se ci devi attaccare sempre la posizione, per esempio, ovviamente potrebbe esporti a degli altri rischi. Quindi nelle app non saprei dare un numero, però qui vale il principio che avevamo detto all'inizio: scaricate soltanto quelle che davvero vi servono, perché le altre sì, sarebbe comodo averle, ma uno, innanzitutto vi spingono a comprare sempre nuovi telefoni, quindi perché finisce lo spazio. Secondo, perché se non servono sporcano, come dice un mio collega, se non servono creano sporcizia.
Vero, guarda, sei stata chiarissima e ci hai dato davvero tantissimo valore e tanti consigli, quindi io con Valentina non smetterei mai di parlare, quindi sono certa che tornerà mia ospite se vorrà e quindi intanto ti saluto e ti ringrazio per averci detto e aver condiviso tanto della tua esperienza.
Grazie a te, ovviamente anch'io, per me è reciproco, e soprattutto se servisse, se fosse necessario, sono assolutamente disponibile e felice di essere qui, che per me è comunque un onore.
Grazie mille davvero, grazie ancora e a prestissimo. È tutto per oggi, se questa puntata ti è stata utile condividila e portiamo questi temi a quante più persone possibili, così aiuteremo tante altre professioniste e professionisti a migliorarsi e a proteggersi online sia nel lavoro che nella vita quotidiana. E se hai domande per Valentina scrivile nei commenti qui sotto, così chissà, proprio prendendo spunto dalle tue curiosità realizzeremo una nuova puntata per Potenza Artificiale. Noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro.